We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you
and you and you and you.
Buongiorno a tutti, questa è Sestante, non c'è stato un colpo di Stato, sono Giorgio De Rossi, Elena ha deciso che oggi non fa la regia, quindi mi tocca a me salutare gli ospiti che sono i signori.
Buongiorno a tutti, ci sono anche io, però ovviamente c'è stato un colpo di Stato oggi . Giorgio ha preso la Bastiglia che sarebbe la regia e quindi
il Palazzo d'Inverno ha deciso
che oggi io e Franco saremo relegati, non è vero Franco? Buongiorno.
Siamo relegati nei nostri giacimenti, visto
che si parla dell'assalto al Palazzo d'Inverno. Io sarei il bambino nella carrozzina.
C'è la carrozzina che cade per le scale.
Sì, assolutamente.
Molto fantoziana come cosa.
Vabbè, Giorgio, tu avrai preso la Bastiglia, però io mi permetto di introdurre i tanti.
Lo devi assolutamente fare, per carità.
Guai a non farlo. Mi permetto di introdurre quelli che sono i temi della giornata. Dei temi della giornata che oggi sono parecchio succulenti, perché parliamo di qualcosa che ha a che fare con il sistema del nostro credito, quindi di quello che sta succedendo legato ad UniCredit e BPM, che ieri ha un'operazione che poi cercheremo almeno di spiegare, che ha creato non pochi problemi a livello di governo. Abbiamo visto Salvini partire in quarta per dire le sue solite cose, cioè dire bisogna salvaguardare il credito degli italiani, UniCredit non è più italiana, per cui insomma bisogna addirittura buttare sul tavolo il Golden Power eccetera eccetera, non rendendosi conto che invece stava dicendo una castroneria, perché UniCredit è italiana. Poi ci sono dei soci, non è vero Franco?
Ci sono dei soci di minoranza
che sono dei soci anche stranieri, ma comunque europei, per cui stiamo parlando di qualcosa che non sta in piedi. Poi c'è un'altra questione, quello che è successo ieri, colpo di scena alle 6 di sera, Grillo, dopo che Conte lo aveva defenestrato attraverso una lunga e tediosa giornata, quella di domenica all'Eur, dove sostanzialmente era stato compiuto il parricidio e che quindi il Movimento 5 Stelle si apprestava a volare con le proprie ali senza più un garante sul gruppone. Ebbene, Grillo, che ovviamente è un uomo prezzolatissimo e ha visto il suo salvadanaio allontanarsi in maniera
300.000 l'anno,
esatto, 300.000 l'anno.
Per fare stare da una parte, gli danno per farlo stare zitto.
Ha preso carta bollate, ha cominciato a urlare dicendo bisogna rifare tutto, appellandosi addirittura a un articolo, un subarticolo presente nel vecchio statuto in cui il garante sostanzialmente può annullare le elezioni, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Conte gli ha risposto: va bene, rivotiamo.
Madonna.
Come per dirgli guarda che la prossima volta sarà anche peggio,
certo.
Però questo appunto lo spiegheremo anche questo nel dettaglio. E poi abbiamo un Trump che improvvisamente viene archiviato da tutte le parti, da Stormy Daniels giù per i rami fino all'assalto al Capitol Hill. Non c'è più un processo che riguardi Trump, che bella democrazia in America.
Beh, mi
basta
ricorda...
vincere le elezioni e tutto è cancellato e tutto è perdonato.
Mi ricorda il suo maestro,
assolutamente caro. E poi invece volevo rimarcare una cosa che mi ha fatto particolarmente indignare, che sono le parole di ieri di Giorgia Meloni quando parlava della violenza sulle donne. E siccome Valditara l'aveva fatta fuori dal vaso, lei ha sentito ovviamente la necessità di andare in soccorso al ministro della pubblica istruzione, che aveva detto che sostanzialmente la violenza sulle donne è per lo più operata da immigrati, e proprio nel momento in cui veniva chiesto l'ergastolo da parte di due PM sia per Impigliatello, che è quello che ha ammazzato la ragazza, la sua ragazza incinta all'ottavo mese, e per l'altro, per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Insomma, sostanzialmente due tribunali italiani stavano per mettere al gabbio in maniera definitiva, o almeno le richieste del PM erano queste, due italiani dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, che avevano ammazzato due, diciamo, campioni di maschilismo che avevano ammazzato le loro compagne. Però la Meloni continua a dire che bisogna dare l'assalto al negro, ed è una cosa che a me mi manda i matti.
Ha detto che la maggior parte del, cioè che i dati parlano a sostegno della tesi di Valditara, che dei reati
c'è un equivoco,
vengono...
scusate, qui c'è un equivoco. Elena ha ragione quando parla di femminicidio. Femminicidio, che cosa intendiamo? Intendiamo quella deprecabile e oscena tendenza che hanno oggi molti maschi italici quando vengono abbandonati o si rompe un rapporto affettivo con la propria compagna, che reagiscono in malo modo uccidendo la compagna in questione, vengono presi da furore omicida, eccetera. E su questo Elena ha indubbiamente ragione, però stiamo parlando del femminicidio. Un attimo, lo stupro per strada o
non mi sembra un reato meno grave.
Non
è un reato meno grave.
No,
andiamo a vedere. No,
e chi ha detto che è meno grave? Però voglio dire che ci sia una percentuale di extracomunitari.
Ma Franco,
gli stupratori una percentuale abbastanza alta.
No,
in proporzione.
I dati sono tutti un'altra maniera.
No
i dati dicono che c'è una percentuale. I numeri
sono
numeri, Franco. E la percentuale degli immigrati che porta violenza, che comunque la chiami anche stupro, quello che ti pare, nei confronti delle donne, cioè quella che viene stuprata alla stazione Termini, è una rispetto ai 100.000 che vengono ammazzate dai compagni italiani. Quindi non ci stanno proprio, non
cioè, volevo dire che sono tipi di reati non meno gravi, cerchiamo di capirci,
ma sono diversi.
E quando voi dice ma il problema è questo: o consideriamo i numeri assoluti o consideriamo le percentuali. Se consideriamo le percentuali, scusate tanto, ma è un po' come i detenuti nelle carceri. È chiaro che in termini assoluti gli extracomunitari sono di meno, ma è chiaro che in termini percentuali sono di più.
Dirti una cosa, che in questa situazione il discorso del patriarcato, il discorso che è stato, diciamo, aperto lungamente dopo gli ultimi, ne muore uno al giorno, se non forse di più, aperto, gli immigrati non c'entrano una mazza. Franco, se si vuole fare propaganda,
ma io
è una cosa,
assolutamente,
non tu,
no.
Loro, se la Meloni vuole fare propaganda mettendoci dentro l'immigrazione, perché l'immigrazione ormai è il prezzemolo, sta ovunque, basta che manca solo
in tutta Europa,
ma basta che Salvini
chiudendo le frontiere tutti quanti,
benissimo. Il problema è che su questo tema qua in particolare prima educhi quelli di casa tua, poi pensi agli immigrati. è un altro discorso.
Sono due discorsi completamente diversi, Elena. Io in parte ti do ragione.
Comunque,
no,
fatto,
però è la stessa identica cosa.
Sì, però
cosa,
il fatto,
cioè,
che un ministro della Repubblica faccia,
beh, se stava zitto
esatto,
era meglio.
Ma non solo, ma che il presidente del Consiglio, come si vuole chiamare lei, difenda quella scelta di fare quell'intervento e la confermi, a me sembra veramente una cosa clamorosa.
Ma non è clamorosa.
No, io trovo
clamoroso Valditara, che doveva starsi zitto. Ma politicamente che deve fare la Meloni? La Meloni si difende il Fortino.
Ma se stava zitta, lo sai meglio di me,
non
Franco, una smentita o comunque
è una doppia informazione.
Quindi lei ha voluto rafforzare quello che ha detto Valditara, perché
a livello propagandistico gli conviene.
Esatto.
Lei conviene.
Quindi fa propaganda.
Ma perché gli altri che fanno?
Ma lei è il presidente del governo, è quella che poi fa le dichiarazioni a difesa delle donne. Dico, ma scherziamo?
L'unica donna che è arrivata nella parte, diciamo, più alta, la prima donna a Palazzo Chigi, tutta la retorica
che c'è dietro, il soffitto di cristallo,
eccetera, è l'unica che non difende le donne. Cioè, è una cosa che è abbastanza urticante, ma non fosse altro perché ci sono delle cose dove effettivamente perdi anche quei voti che hai avuto dalle donne perché ti volevano mandare a Palazzo Chigi, perché tante volte, cioè, ci sono delle persone che hanno votato Giorgia Meloni perché
rappresentava la novità, secondo me,
a destra, e come quindi voglio dirti, lei sta perdendo una parte del suo elettorato femminile, perché è chiaro che, cioè, non è che tutti gli uomini hanno votato Giorgia Meloni perché era una donna, ci sono delle donne che l'hanno votata perché dicevano, finalmente qualcuno, anche se è di destra, qualcuno che rompe questo tetto di cristallo, vada avanti lei. Il problema è che in questa maniera lei perde una parte, e questa era un'analisi che stavamo anche facendo con altre colleghe, in cui dicevamo appunto che in una situazione del genere stare zitta le avrebbe fatto guadagnare terreno. Probabilmente c'è un problema di, diciamo, pesi e contrappesi all'interno del governo che passa anche attraverso queste cose, ma è singolare che lei parli nel momento in cui due giudici cercano di mandare al gabbio definitivamente due assassini. E quindi questo fa capire quanto è scollata questa diciamo narrazione del governo di centrodestra rispetto a quello che accade nel paese. È molto semplice.
Non sono d'accordo, Elena. No. Cioè, stiamo sempre confondendo, secondo me, due ordini di reati, insomma, cioè non riesco a farmi capire.
Per me è violenza uguale, cioè,
ma
che
certo,
lo fai attraverso lo stupro,
certo,
che lo fai attraverso la violenza domestica, è sempre,
sì,
violenza lo
però,
stesso.
Però da un punto,
cioè,
di
vista, non capisco qual è il sottile
della
differenza.
La sottile è due cose. Uno, diciamo, la differenza, chiamiamola sociale, dei due fenomeni. Aspetta un secondo. Il secondo, quindi spezzo una lancia a tuo favore, e il secondo è l'impatto propagandistico che ha sull'opinione pubblica. Sono due cose estremamente diverse.
Poi c'è un altro dato, quello che si diceva a proposito degli stupri, sono commessi in percentuale diversa dagli immigrati. La realtà è che le donne che subiscono uno stupro dal proprio compagno, perché poi esiste pure quello come stupro, in realtà è difficile che lo denuncino. Allora, gli immigrati sono denunciati, tutti sono denunciati, da parte sono denunciati.
Molto
più difficile denunciare il ragazzo bianco di buona famiglia che alla festa ubriaca quella e succede quello che succede, tipo, sappiamo tanti casi, non facciamo nomi, tanto è inutile, però è molto più difficile che arrivino le denunce a questa gente, perché sono super protetti.
Ma veramente è difficile che arrivino le denunce in senso proprio, cioè,
complessivo.
Sì,
questo è vero, però dico, è più facile che giungano contro gli immigrati che non contro i figli di buona famiglia.
Vabbè, quello è un classico della storia, però Giorgio.
Certo, nella serie, no, parlavo a proposito dei dati, certo. Ammesso che siano in percentuale maggiore quelli degli immigrati rispetto a,
sì, ma non lo sono,
alla vicenda dello stupro.
Allora, proprio siamo lontani anni luce. Il problema è che questo governo, attraverso quella che sono, diciamo, le sue, che posso dire, i suoi bastioni di riferimento etici, non vuole fare perdere agli uomini la rendita di posizione che hanno sempre avuto. Cioè, nella cultura di destra, scusami Franco, c'è proprio una differenza di ruoli che non possono essere intercambiabili, tant'è che le donne devono stare a casa e gli uomini devono portare la pagnotta. Questo tipo a casa sempre. Questo tipo di cornice, che è ormai superato dai tempi, vuole invece essere ribadito da questo governo, che vuole ritornare a questo tipo di gestione societaria che si basa appunto sulla cosiddetta famiglia tradizionale, cioè dove la madre è quella che sta a casa e cura i figli e i maschi sono quelli che vanno fuori a lavorare, a portare la pagnotta, ma parentesi anche a divertirsi. In questa in questo tipo di diciamo di gestione l'uomo è quello che fa carriera, la donna è quella che non fa carriera, quindi a parità di competenze, molto spesso non a parità di competenze, dove ci sono delle competenze maggiori rispetto della donna rispetto al maschio, la donna fa molto più fatica a, diciamo, percorrere la scalata all'interno della sua società rispetto a quella di un uomo. Perché? Perché gli uomini non fanno figli, non hanno la maternità e molto spesso le donne sono costrette a, diciamo, fare un passo indietro perché devono prendersi cura dei figli. Allora, in quest'ottica di società che vuole far tornare la Meloni, vuole far tornare la Meloni, c'è il patriarcato, esiste, è lì, lo vediamo.
Non sono d'accordo.
Quindi c'è questa divisione di ruoli che rende, che vuole far tornare indietro la società almeno di 50-60 anni.
Sì, ma secondo me non solo su questo. Cioè, ce ne sono altri di segnali,
sì, vabbè,
del
sì.
Ritorno a 50-60 anni fa.
Ma
anche
ovunque.
Perché poi effettivamente la Meloni all'interno della destra, lei e sua sorella, sono quelle che hanno un po' capovolto i ruoli, nel senso che sono quelle due che comandano, quindi...
Ma lì c'è una... No, lì c'è proprio un altro discorso e Franco è buon testimone di questo. Allora, lì ci sono delle donne che hanno deciso familiarmente di fare a meno degli uomini, perché gli uomini rappresentavano un problema alla loro gestione interna.
Sì, sì,
okay? Allora, abbiamo Giorgia Meloni che ha fatto fuori Gianbruno semplicemente perché ovviamente la ostacolava e la poteva ostacolare anche a livello di crescita personale, perché è perché l'uomo voleva la sua visibilità come giornalista, sì, all'interno di Mediaset, e soprattutto aveva un caratterino un po' peperino.
Beh, veramente perché hai sondato un pochino, esatto, a livello anche di
Lollobrigida,
anche a livello dei Turpiloquio.
Lollobrigida è stato fatto fuori dalla sorella Arianna dopo che lui che l'ha messo nel governo, padre dei suoi due figli di Arianna,
perché
ovviamente
la moglie, il marito di Arianna non può essere sfiorato nemmeno dal sospetto,
esatto,
come
esatto,
la moglie di Cesare,
esatto, e quindi esatto, bisognava metterlo da parte. Sulla madre Giorgia Meloni Franco potrebbe raccontarci delle cose
che non sono discibili
all'interno della radio,
ma
poi non c'ha senso,
e non avrebbe senso,
ognuno ha la sua vita.
Vagli affari suoi, certo.
Esatto. E quindi se c'è qualcosa che non rappresenta assolutamente la tipologia di società che vuole portare avanti Giorgia Meloni, è proprio Giorgia Meloni con la sua famiglia.
Scusa, qui ti ritorniamo. Io sono donna, la famiglia, Dio la patria. Poi nessuna delle due è sposata. Hanno i figli, fanno i cavoli loro.
Se mi consentite, devo ammetterlo, però vedete, io sono disponibile al dialogo,
allo schiaffeggiamento,
cioè stiamo alle Amazzoni,
le meloni
sono le Amazzoni, facciamo a meno,
sì, dei maschi.
Il potere è nostro e così via. Però vorrei far notare che non è solo un fatto italiano, perché cioè tu dici qui le donne vengono qui là eccetera e tutto quanto. Allora, prima di tutto io faccio una domanda, la faccio veramente da
sì.
Così da, chiamiamolo volutamente ingenuo, ma mi dovete credere che sono sincero. La donna guadagna di meno, la donna in percentuale guadagna di meno. Ora se Elena mi spiega, cioè io non lo so, io penso che abbiamo lavorato tutte e due nei giornali, tutte e due nelle redazioni, a me non mi risultava che le mie colleghe prendessero di meno a livello contrattuale, cioè esiste un contratto nazionale.
Però
cioè,
le tue colleghe casomai nel momento in cui viene fatta una scelta da chi, a chi dare un, di far diventare la capo servizio o no, scelgono un maschio, da me è così. Cioè nei giornali che purtroppo, come raccontavo prima fuori della trasmissione, ormai sono diventati delle caserme, non sono
più
lavori collettivi.
Scusa,
io
sto parlando a livello contrattuale, cioè quando redattore, capo servizio.
Cioè, però lei dice chi diventa capo redattore, una donna o un uomo?
Ma che cosa c'entra questo col meccanismo della retribuzione?
È perché la retribuzione,
perché se
io
sei capo redattore,
lo so, quello che un capo servizio guadagna più del redattore, ma l'avevo intuito, guarda.
Allora,
però il problema una volta
Franco,
che
parliamoci chiaramente, dentro i giornali, alcuni giornali, i grandi giornali, fino a 25 anni fa le donne facevano gli spettacoli, le donne facevano la signora Letizia, Repubblica.
Beh, generalmente lavoravano nei settimanali femminili, Grazia, cosa.
Bravo, perfetto. Allora, poi c'è stata Repubblica che ha aperto il fronte e lì hanno cominciato a crescere, ma solo fino a un certo punto, almeno io sto parlando della mia epoca, adesso è abbastanza diverso, hanno cominciato a crescere delle colleghe che tuttavia non sono mai arrivate oltre il caporedattore. Di direttori donna ancora oggi all'interno dei giornali io ce n'ho una,
esatto.
Agnese, poi però dentro, se tu guardi i giornali, i direttori sono molto più maschi che femmine e sono tuttora maschi che femmine, perché gli editori si riconoscono con un direttore maschio più che con una direttrice femmina. Allora, questo poi il mondo dei giornali è però un
appunto,
mondo
non può essere
che
un paradigma,
che non può essere paradigmatico. Invece lo può essere una fabbrica, lo
esatto.
può essere un altro posto dove effettivamente le donne sono costrette anche in virtù proprio del loro tempo, del fatto che svolgono più di un ruolo, quello appunto anche all'interno della famiglia, casalingo, di crescita dei figli, di educazione dei figli, eccetera, eccetera, che non tra virgolette deve competere anche al maschio, ma di cui molto spesso il maschio si disinteressa, e allora si arriva ai livelli poi che abbiamo visto e che la cronaca nera ci riporta tutti i giorni, dove a un certo punto l'uomo impazzisce perché non vuole vedersi fare ombra dalla propria compagna. E questo è il caso di Elena Cecchettin, per esempio, dove c'è quel pazzo scatenato che l'ha ammazzata.
È pazzo scatenato, l'hai detto.
È un pazzo scatenato.
Sì,
ho capito, ma ce n'è uno al giorno di pazzo scatenato.
Non patologico.
Beh,
è un pazzo
perché è una società. Fermi tutti.
Perché ragiona in un modo
tutti.
Da pazzo, ma non è pazzo malato, capito?
Qui dobbiamo ragionare, cioè prendendo atto di alcune realtà. Allora. È semplicemente, cioè semplicemente no, diciamo, è una presa d'atto. Quella della diffusione del disagio psicologico, per non dire psichiatrico, nella società contemporanea. C'è proprio delle statistiche in cui praticamente, soprattutto nelle grandi città, nelle grandi metropoli, cioè questo è un tipo di vita con dei valori alterati, con delle modalità di qualità della vita discutibili, con delle cose, per cui
con delle fragilità,
con
che,
delle
non
fragilità che non vengono
sì,
non vengono
sì.
No, ma è un discorso serio, perché
è guardate che
la diffusione del disagio psicologico, cioè qui noi
sì,
la
ma...
cosa più normale è quando litighi per la strada che esce fuori quello col cricket e massacra, insomma,
sì,
cioè,
certo.
Voglio dire, la consideriamo diventato quasi una normalità. Sì, oggi però come
questa
oggi.
È gente che era super garantita, non aveva insicurezze legate all'economia, legate a...
Vabbè, ma
questo è il fatto, cioè non è che era gente che stava sul lastrico.
La fragilità c'è lo stesso.
Sì, ma ci può essere Giorgio. Per altri motivi. Però questi
per
sono...
altri motivi.
Sì, ma questi sono, questi due personaggi, sono i prodotti di
ma ce ne stanno molti di più
nella
bamba.
Ma certo ce ne stanno, per grazie a Dio ne conosciamo due per adesso, ma dopo domani ne conosceremo un altro,
no, ma
e quest'altra settimana
passato,
ne conosceremo altro.
Anche in passato c'è gente che ha sterminato moglie e figli,
ma per carità,
mica una novità,
l'altro giorno è uscito fuori quella ragazza in Sardegna che era scomparsa, dopo un anno si è scoperto che è stato il marito,
ma
era cosa sapevano tutti, ma non riuscivano a trovare le prove.
Però è un fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni, però ricordiamoci,
si è accentuato perché sono stati sdoganati dei comportamenti,
esatto.
Cioè sono ritornati in auge le cose che succedevano 60 anni fa,
no,
in Italia,
no, no,
secondo me
d'accordo.
Sì, allora
secondo
ti spiego,
sì.
Adesso
me,
ti
no.
spiego la mia teoria e poi mi dirai se
sì,
se,
ma
se,
che per alcuni versi
io ti
sarà
dico
analoga
che,
alla mia, ma non...
non lo so, io ti dico che dagli anni 70 in poi sono state fatte delle conquiste dalla società, perché fino al 1973 non c'era il divorzio, non c'era un sacco di conquiste sociali sono state realizzate. Il rientro in corsia della politica e anche della società ha fatto sì che ci fosse un regresso anche per quello che riguardava i costumi. Mi spiego meglio. Se prima la moglie doveva stare a casa, i bambini, poi magari il marito andava al casino, andava al night o andava dove andava, perché lui aveva diritto di divertirsi, oppure l'uomo è cacciatore, c'erano ste frasi che ricorrevano. Adesso le ragazze sono molto più libere, cioè se tu vai in qualsiasi ristorante ci sono dei tavoli con solo ragazze.
Sì, sì, ma ieri sera stavo
vedi, non ti dico
cena, ho visto ragazze che pranzavano da sole. Cioè,
ma io, ma ti dico un'altra cosa, che una sera che stavo qui al cinema a chiacchierare alla cassa, al decimo gruppo di ragazze da sole che arrivavano, il mio amico del cinema ha detto: scusate, ma i ragazzi? E uno ha detto: sono tutte principesse, volendo indicare che non sono molto interessati a stare in gruppo con le ragazze, eccetera, eccetera. Tutt'al più le considerano l'oggetto da mostrare, così come l'automobile o così come i muscoli fatti in palestra. Perché è ritornata questa cultura dovuta a quello che è passato in televisione negli ultimi 40 anni, che ha mostrato solamente donne col seno da quarta misura, possibilmente esposte, muscoli, eccetera, eccetera, e poi ci sono i protagonisti che diventano
sono
protagonisti
da colpo
che
grosso.
Vengono da colpo però grosso. Ho pensato esattamente a quelle da drive-in.
Dopodiché,
aspetta, finisco. Dopodiché, queste trasmissioni che fanno diventare protagonisti degli scemi da provincia o da periferia, in cui sognano di diventare Marlon Brando o Paul Newman, in realtà tu sei sempre un ignorante che forse ha fatto la terza media e che non c'hai cognizione della realtà intorno. Quello che conta è guardarsi allo specchio e dire: ammazza quanto so bello, o ammazza quanto so bella, perché poi esiste pure quello, no?
Beh, adesso
perché
ci sono ancora questi programmi, ragazzi,
certamente ci sono ancora, e te ne dico un'altra. Quando
io se guardo Uomini e Donne, ogni volta che ci casco sopra,
ma
caso
c'è
mai
un altro dato,
zapping,
l'altro dato impressionante è che tutti i protagonisti di fatti di cronaca nera degli ultimi 10 anni, almeno io mi sono messo a leggere le interviste, poi quando riuscivano a parlare queste persone, uomini o donne, perché poi ci sono state anche donne che hanno commesso omicidi nei confronti dei istitutrici o okay. Che comunque tutti quanti, c'era un elemento in comune, tutti quanti sognavano di partecipare, chi al Grande Fratello,
sì, vabbè,
chi a Temptation Island, chi a Uomini e Donne, chi a sti programmi qua. Allora il crollo totale dei valori etici di questa società è evidente a tutti, e quindi il crollo dei valori etici ha fatto sì che ci sia un regresso nei confronti anche degli esseri umani che te circondano.
Comunque,
perché non c'è più né la coscienza di classe, non c'è più
allora,
la coscienza di classe.
La coscienza di classe è una cosa.
Beh, però, a me interessa, Giorgio, però.
A te?
Certo, mi interessa.
Giorgio,
io l'analisi. Prego, Elena.
No,
scusa.
No, il discorso è molto. Quello che fa Giorgio è giusto. Adesso siamo addirittura oltre, però, secondo me, perché non c'è più solo il guardare la televisione e vedere degli esempi di riferimento, dei punti di arrivo, che sono ovviamente abbastanza scarsi, stiamo parlando ovviamente di trasmissioni trash, io le considero questo, tant'è che il buon Pier Silvio, non appena ha preso il comando della situazione, alcune cose tipo Barbara D'Urso l'ha buttata nel cestino subito, perché faceva parte di queste trasmissioni.
Beh, però tra Barbara D'Urso e Bianca Berlinguer non lo so qual è meglio.
Beh, non lo so, Bianca Berlinguer ormai è arrivata anche lei a dei livelli terribili, però
diciamo che ha esaurito la spinta propulsiva, esatto, per fare una rivoluzione, dottore,
e non a caso sta, no,
beh, l'aveva già capito il padre,
per citare suo padre,
per citare suo padre.
Detto questo, per me siamo andati addirittura oltre, cioè c'è proprio da parte dei genitori che adesso sono i genitori dei ventenni di oggi,
il problema è quello,
esatto, la mancanza totale di riferimenti, cioè io vedo purtroppo per adesso anche per diciamo direttamente delle persone che non hanno più dei valori di riferimento anche nella scuola che frequentano, eccetera, cioè ci sono dei modelli che non esistono più. Io il valore di riferimento ce l'avevo, era la stessa scuola che, se non c'era la famiglia, ti dava questo.
Beh,
questo,
ma prima viene la famiglia,
E prima viene la famiglia, e quindi quelli sono lo specchio di quello che rispecchiano a casa,
ma...
cioè il bullismo che c'è c'è per esempio nelle scuole di Trevignano, voi non lo sapete.
No,
questo,
onestamente.
Ma...
No, no, io lo so.
Ecco, ci sono dei casi di bullismo, Franco, che sfiorano veramente.
No, è un fatto che ignoro.
Io peraltro avevo...
Beh, violenza psicologica ce n'è fino in fondo.
Esatto, quindi, ma poi questi ragazzini, perché stiamo parlando di ragazzini che sono dei bulli terribili, terrificanti, perché mi vengono raccontate delle cose atroci, e non vengono fermati perché dietro c'è il genitore che è esattamente quello che rappresenta il figlio a scuola. E poi sai di chi sono figli, perché poi in una piccola comunità, eccetera, allora capisci tutto. Però lì andrebbero fermati dagli insegnanti, ma gli insegnanti non li fermano perché sono dei notabili del paese.
Guarda
che nella nostra piccola realtà c'è un mondo.
Guarda, che quello che ha detto l'altro giorno Tina Gesmunda, che è la preside di quel liceo di Bari, in cui il giorno dell'Open Day,
molto bello,
lei si è presentata subito dicendo: io non sto qui per vendere il sapone.
Bravissima, bravissima.
Ha detto una cosa sacrosanta, ha detto questo Open Day, cioè non l'ha detto, è una buffonata, ma l'ha fatto chiaramente capire.
Perché doveva propagandare la
scuola. Sì, la
scuola,
lei ha detto io non sto qui a vendere i detersivi.
A livello...
Ha detto io parlo di scuola e parlo di educazione soprattutto, che è quella che voi vi dovreste preoccupare di dare ai vostri figli prima di venire a scuola e delegare
molto
tutto
brava,
a noi.
Molto brava. No.
E oggi c'era un'intervista su Repubblica che vi prego di leggere, perché ha confermato
quello
che ha detto l'altro giorno.
Che il fenomeno sia diffuso e queste siano vere e proprie piaghe, che si semina veramente male a livello anche di comunicazioni di massa, di televisione, eccetera, te lo dimostra che la satira, che generalmente è la, come si può dire, acuisce,
sì,
un aspetto, sì, però reale.
Sì.
Oh, io vi ricordo le vecchie gag di Zelig, della famiglia siciliana, che c'era la figlia che voleva laurearsi in ingegneria, andava benissimo all'università, e padre e madre che gli facevano: disgraziata, sei la vergogna della famiglia, le chiappe devi mostrare, le chiappe,
esatto,
e così era proprio l'inversione di valori, no? Poi la presa in giro, se ve lo ricordate, di Bisio che faceva Claudiano,
sì,
imitando uomini e donne,
sì,
insomma,
sì,
cioè,
sì,
voglio dire, che
ma
significa?
C'è, comunque c'è una cosa più significativa secondo me, che quando uscì la vicenda, perché questa è reale, questa è satira, invece la realtà supera anche la satira. Perché quando
la satira
uscirono
è l'estremizzazione della,
sì,
realtà.
Sì, sì, ma quando ma questo in realtà è più estrema la realtà che la satira, perché quando uscì fuori la cosa delle olgettine, intervistarono la mamma una di queste. Allora, in altri tempi, quella si sarebbe vergognata, non sarebbe uscita di casa, eccetera, eccetera. Lei era indignata perché la figlia aveva chiesto troppi pochi soldi.
Sì, me lo ricordo.
Allora,
me lo ricordo.
Allora la satira diventa inutile, perché basta che leggi queste cose, capito? La realtà la supera.
Perché ai tempi di Non è la Rai, che sulla Nomentana, dove stanno gli studi, eccetera, c'erano le madri con le figlie dei 13-14 anni.
Basta andare a Miss Italia anche oggi.
Miss Italia, la famosa.
Basta andare a Miss Italia.
La satira di Miss Italia. Però volevo aggiungere una cosa, oserei dire, seria a questo punto.
E poi chiudiamo questo discorso perché abbiamo anche altre notizie, certo. No, non le diamo.
La cosa seria è questa, cioè tu hai fatto un'analisi, avete fatto un'analisi che per alcuni aspetti sicuramente è giusta, però non abbiamo tenuto presente quello che potrei dire è la tematica del Grande Assente. Il Grande Assente è un libro, è il titolo di un libro scritto da Claudio Risè. Claudio Risè è un ex giornalista dell'Espresso che poi, diciamo, è diventato psicanalista, si è occupato di tematiche sociali e psicologiche di un certo tipo. Il Grande Assente è il padre. Cioè,
ma anche la madre.
No,
cioè,
no,
in realtà
no,
i padri non fanno i padri e le madri non fanno le madri,
no, ma
perché
soprattutto
sono impegnati in altre attività.
Non esiste, cioè il problema, noi abbiamo parlato adesso del patriarcato. Potremmo parlare pure del matriarcato, cioè c'è stata fino a poco tempo fa, adesso le cose sono cambiate, bisogna prenderne atto, ma c'è stata una legislazione, cioè in caso di separazione, cioè l'uomo andava alla Caritas e dormiva a macchina, ci sono stati centinaia e centinaia di casi, quindi guardiamo come si può dire... guardiamo la cosa da diverse angolazioni, per onestà intellettuale, mica per altre cose.
Sì, per carità, ma è un altro aspetto della vicenda della famiglia italiana.
Sì, ma io ti faccio notare, qui concludo e lascio la parola a voi, dico sì, vabbè, il tetto di cristallo e tutto quanto. Allora ci abbiamo il presidente del consiglio che è una donna, l'eminenza grigia del primo partito italiano che è una donna e che è la sorella del presidente del consiglio,
la segretaria del primo partito di opposizione,
la segretaria del primo partito d'opposizione è una donna. La presidente della BCE è una donna. Il presidente della Commissione Europea è una donna. Cioè, voglio dire.
Che
significa?
Significa che mo siamo finalmente arrivati a avere, diciamo, delle donne che escono allo scoperto per le loro competenze. Ma siamo nel 2024. Io che insomma modestamente ho qualche anno,
ma vuoi gli arretrati?
No, ma forse non mi interessano neanche, però per arrivare a questo punto, cioè a consentire a delle donne di andare avanti senza che gli venga fatto l'esame del sangue, soprattutto dal punto di vista del genere, insomma, di battaglie ne sono state combattute. Il problema, Franco, non è che adesso ci abbiamo tante donne nelle
posti di comando. No, io ero presa d'atto, non era una critica.
Esatto,
eh.
Che questo governo, e chiudo poi questo discorso, vuole far tornare l'Italia indietro di 50 anni su questo tema. Quindi questo non ci sono assolutamente dubbi, non c'entra la Meloni che sta a Palazzo Chigi. Lei è portatrice sana di una cultura che non è una cultura che... paritaria, è una cultura dove la famiglia è fatta in un certo modo, la società deve essere fatta in un certo modo, eccetera eccetera, quindi poco mi interessa che sia una donna, è portatrice sana di una cultura che è di 50 anni fa.
Lo slogan della destra, se ben ricordo, sotto questo aspetto era uguaglianza nella diversità. Ora il problema è questo. Che fa? Prendiamo atto di questa diversità o non ne prendiamo atto? Uguaglianza, sul discorso dell'uguaglianza siamo tutti perfettamente d'accordo.
No, ma il modello culturale è il modello culturale di cui lei è portatrice. Il modello culturale di cui lei è portatrice è un modello culturale che non appartiene alla, tra virgolette, modernità, intesa come modernità, l'attualità
la sua
del
vita
mondo.
Però, la sua vita però,
esatto, vale per gli altri, perché no, lei invece esatto, raccoglie
ma certo, vale sempre per gli altri.
Le regole le devono rispettare gli altri.
Sembra che il modello che, come dici tu, lei vuole propagandare, però è una contraddizione vivente.
Sì, lei è come i preti, no? Dice non fate come me, però.
È come Pier Ferdinando Casini che diceva la famiglia tradizionale, lui ce n'aveva quattro, che
vabbè,
cavolo vuol dire?
Che c'entra?
C'è sempre stato questo,
cioè,
tipo
può
di
capitare
cosa
a tutti di separarsi, di divorziare, di cose.
Pure ai cattolici.
Sì, ma comunque non si era sposata in chiesa, quindi il discorso viene a cadere. Non
chi?
È che Giorgia, non si era proprio sposata.
No, non si è proprio sposata.
E appunto, quindi è inutile che rompi.
Ma neanche la sorella.
Neanche la sorella. Allora hai fatto i figli, le figlie nel peccato. Perché ma vivevi no, more uxorio
no,
con
no,
il tuo.
No,
come
no, 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 posso fare una battuta in
dai,
sua
dai,
difesa.
Vai.
Lei non,
non ne usciremo mai.
Lei non si è sposata perché era contraria al divorzio.
Meraviglioso, e con questa battuta di Franco, che ovviamente suggella in modo assolutamente unico una discussione che è durata circa 38 minuti e con cui abbiamo assolutamente tediato i nostri ascoltatori, adesso però andiamo a parlare della ciccia, cioè di quelle che sono le vere notizie. Le notizie oggi abbiamo parlato di una questione che riguarda due banche, Unicredit e BPM. Unicredit ha diciamo fatto un'offerta di scambio cartaceo, cioè di scambio
carta
di
carta, si chiama in termine tecnico,
di azioni, e questo ha fatto alzare gli scudi del governo che sostanzialmente voleva invece fare un'operazione completamente diversa, sempre tramite Unicredit, che però privilegiava Franco?
Tramite BPM e Monte dei Paschi.
E Monte dei Paschi, scusa, mi sono sbagliata io, ho messo Unicredit, voleva privilegiare la creazione di questo terzo polo attraverso appunto BPM Monte dei Paschi, per creare appunto questo terzo polo. Unicredit ci ha visto più lungo e ha fatto questa operazione per rimanere sostanzialmente il primo soggetto creditizio sul mercato. Salvini, come al solito, ha detto una sciocchezza, perché non ha capito neanche come funziona la situazione, addirittura ha sventolato la possibilità che Unicredit non sia una banca italiana, quindi
dov'è la
Banca d'Italia, come se la Banca d'Italia fosse lì per fare questo tipo di vigilanza, ma non quel tipo di vigilanza, perché questa è un'operazione del tutto legittima, soltanto che scompagina quelle che erano le idee del governo in questo senso. Ora, di questa operazione ovviamente ne parleremo anche domani, eccetera, perché la situazione è nata ieri, io ho sentito molti pareri, ma onestamente ancora non sono riuscita a farmi un'idea di quale sia, non so voi, tu Franco, tu Giorgio, io non mi sono ancora riuscita a fare un'idea di che cosa ci sia veramente dietro questa operazione, cioè dove stia puntando Unicredit. Probabilmente dovrò aspettare ancora qualche ora per rendermene conto.
Unicredit... cioè,
fa il suo gioco,
no, non solo fa il suo gioco, ma tenendo presente il passato e il pedigree di Orcel, che è l'amministratore delegato, e tra parentesi è uno che guadagna 7 milioni e mezzo di euro l'anno.
Vabbè, io pure, che c'entra? Io pure li guadagno e faccio volontariato in radio.
No, ma mica perché se glieli danno, anche perché sembra che faccia realizzare utili da capogiro agli istituti dove le cose, ma lui è stato il protagonista di tutta una serie di fusioni di cose, cioè in Spagna col Banco di Santander, con quello di Bilbao, col coso. Sì. Cioè, e tieni presente che è quello che sta andando all'assalto in questo momento della Commerce Bank, non sono bruscolini.
E che infatti non è andata in porto perché è caduto il governo.
Ora lì ci stanno, sembra, degli intoppi, come si dice, dei problemi, sia pure temporanei, vedremo come si risolvono. E lui a un certo momento ha messo le vele al porto della BPM. Sì. Per fare che cosa? Per creare sto famoso terzo polo o che a livello non solo italiano ma europeo gli consentirebbe di avere un respiro.
Esatto, questo sì, l'avevo capito.
Una certa cosa, e quindi lui non è tanto interessato agli equilibri politici, lui è interessato proprio all'espansione
della politica del credito,
ovviamente con Unicredit, con le banche che acquisisce, con tutto quanto eccetera. Dall'altra parte cosa c'è? Dall'altra parte c'è la politica. Il progetto di Monte dei Paschi, BPM, è un progetto politico, perché,
sì, è vero.
Perché c'è il discorso, il controllo del Monte dei Paschi, che anticamente era una banca di sinistra.
Ma la finalità è lo stessa, cioè creare un terzo polo per consentire maggiore accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che sono il tessuto economico del nostro paese. Cioè, poi la finalità
il punto è chi si prenderà il terzo polo.
Il discorso, ricordate la famosa frase che era, non mi ricordo se era Fassino, che dice abbiamo una banca,
Fassino.
Cioè,
di una delle tante che prima di dedicarsi agli duty free, come ha detto l'altro giorno Travaglio. Avanti.
Che squallore, lasciamo stare.
Mamma mia.
Vabbè. Il discorso qual è però? Però è chi controlla chi e che cosa? Cioè, una cosa è avere le chiavi del credito in mano a determinate forze politiche, una cosa è averle in mano ad altre, se non addirittura refrattarie all'ingresso. Cioè, con Orcel. Non è una persona molto influenzabile, molto ricattabile. Cosa invece che con BPM, che gode buona salute per la verità, però tieni presente che BPM controlla anche le finanziarie che danno il credito alle famiglie.
Però sta a Milano, dove, e in Lombardia, dove la Lega in particolare aveva delle aspirazioni.
È una banca molto vicina alla Lega, BPM.
Sì, certo. In passato sì, lo è stata sempre.
Ecco perché ti dico che mi manca qualche tassello, perché è probabile, non conoscendo io la politica leghista del Carroccio all'interno del territorio lombardo, se non per grandi sistemi, per massimi sistemi, probabilmente lì la reazione di Salvini è stata talmente irritata che presumo che gli abbiano pestato un callo, cioè che lui avesse
ci mancherebbe, certo che gli hanno pestato un callo,
ho capito, ma io non so qual era l'operazione che loro avevano in testa su BPM,
di fare quello che voleva fare Fassino col Monte dei Paschi,
probabilmente.
Cioè, abbiamo una banca,
cioè unire il Monte dei Paschi a BPM dall'idea sì della creazione del terzo polo, ma a favore soprattutto di un certo territorio, no?
Il discorso è questo. BPM interessa principalmente e soprattutto alla Lega, questo è chiarissimo, hai ragione Giorgio. Monte dei Paschi interessa al governo nazionale, è un problema più nazionale che locale, quello del Monte dei Paschi, anche se è ubicato a Siena, ma oramai non è più una banca territoriale
locale, certo.
A parte che è la più vecchia banca italiana, insomma, quindi ha anche un suo prestigio. Il discorso era sposare le due esigenze, cioè rafforzare in un certo senso BPM, quindi a tutto vantaggio della Lega, salvare Monte dei Paschi e metterlo sotto il controllo del governo, e quindi a sto punto,
e questa è la seconda facciata,
questa è la seconda facciata,
mettere
tutto quanto
Monte dei Paschi sotto il controllo del governo.
Se l'Africa si piglia, si fa tutta una famiglia.
Il Monte dei Paschi è già controllato dal governo dopo che, insomma,
ma il rafforzamento, tu devi calcolare la sinergia.
Adesso forse comincio a capire meglio qual è il perché dell'irritazione salviniana, il perché di Giorgetti che dice io, che poi anche il ministro dell'economia che dice io esattamente. esercito la Golden Power, non, senza sapere di che cavolo, cioè, perché non è un'acquisizione straniera. Allora tu come Stato eserciti la Golden Power, sì, che sarebbe quella che si chiamava un tempo la Golden Share, eserciti la tua, il tuo diritto di prelazione per evitare che l'istituto passi di mano e quindi diventi straniero. Qui c'è proprio una questione politica tutta interna al
la
paese.
La Golden Share, come io continuo a chiamarla, perché
esatto, anche io.
A me mi viene Golden Share,
anche
scusate.
A me,
tanto.
La Golden Power, non so neanche.
La Golden Share, io non voglio sbagliare, ma la puoi esercitare sempre e comunque.
Sì, però ha un senso se c'è la
questione. Se c'è l'interesse nazionale.
Interesse nazionale, qui non c'è, qui c'è l'interesse della Lega che è diverso.
Sì, ma tu puoi sempre fare, cioè qui il problema quando si parla di queste cose, la mia vecchia esperienza di oramai, per carità, fuori da ogni conoscenza e da ogni, come si può dire, da ogni battaglia contemporanea, però quando sono queste cose diventano discorsi abbastanza complessi. C'è il cavaliere bianco, c'è il cavaliere nero, che non è la battuta dei proietti,
esatto.
Delle volte c'è chi l'OPA la fa per salvare l'istituto o l'azienda che deve essere salvata, poi c'è il cavaliere nero che invece fa l'OPA ostile.
Sì, certo,
ma qui c'è tutto un problema di vigilanza della Banca d'Italia, della Consob, cioè non è che stiamo parlando di, come si dice, è un ginebraio abbastanza complesso.
Certo, Franco, no? Però per appunto adesso poi, perché siamo in chiusura anche della trasmissione, per dare ai nostri ascoltatori un'idea, allora qui siamo davanti a un progetto che c'era e probabilmente era un progetto neanche troppo segreto di BPM più Monte dei Paschi di Siena, nuovo terzo polo del credito per garantire soprattutto delle piccole e medie imprese del nord Italia, dove c'è il massimo della produttività e quindi zoccolo duro anche dell'elettorato leghista, e Unicredit che fa un salto in avanti e dice: questa cosa non si fa perché la faccio io, e la faccio io, certo, diventando io il terzo polo, con la differenza che mentre Salvini si immaginava di controllare questa operazione, quindi di fare il discorso poi alla fine di Fassino, abbiamo una banca,
poi alla di fine regolare invece il rubinetto del credito, certo,
esatto,
in Lombardia,
bravo,
certo,
perché attraverso le banche si controlla
questa
anche
l'autonomia,
il voto
differenziata,
esatto,
è questa. Davi un esempio di autonomia differenziata
con appunto il rubinetto del credito, tu controlli il voto, quindi come d'altra parte succede anche a Trevignano, e quindi in questa maniera gli è stata scippata la possibilità da parte di Unicredit di fare questa operazione, il che devo dire applausi a scena aperta. Però ovviamente Orcel ha personaggi dietro anche lui da livello politico, e quindi
a livello internazionale,
ecco. E quindi nelle prossime trasmissioni di questa sestante cercheremo di approfondire questo argomento. Io direi che per oggi, caro Giorgio, possiamo anche chiudere la partita. Non abbiamo approfondito troppo il discorso Grillo Conte, ma per
domani aspettiamo
perché
la seconda votazione,
voglio dire, stiamo in attesa di vedere anche gli eventi, perché domenica si è sostanzialmente, sì, come avevo detto prima in apertura, si era consumato un parricidio. Il padre non è stato ucciso, l'hanno semplicemente ferito, il vecchio leone si è rialzato, Grillo, e siccome ha bisogno dei soldi e gli stanno scippando il suo salvadanaio, gli stanno scippando il suo salvadanaio, vuole averla vinta o quantomeno vuole tornare in scena in qualche maniera, vedremo come. Io direi che possiamo far partire la sigla.
Possiamo andare. Io volevo solo ricordare che oggi alle 18 a Radio Oltrelago c'è il programma La Cura, che è un programma di Alessandro Lembo.
Bravo, bravissimo, è stata un'ottima cosa la tua, perché comincia proprio
lanciamo la trasmissione
di oggi alle 18, non è più il medico di famiglia che è stato un nostro caro compagno per 2 anni di trasmissioni di Oltrelago, ma arriva questo nuovo programma che si chiama La Cura, e che non sarà più un programma che parlerà solo ed esclusivamente di malattie, di medicina,
certo,
ma parlerà sempre di sanità, ma vista come organizzazione sanitaria, ovvero tutto quello che è attinente all'organizzazione del mondo che ha a che fare appunto con la cura. Quindi che cosa sono gli infermieri, quale lavoro svolgono, chi sono le OSS, sì, come funziona un grande nosocomio e nel contempo come a chi ci si può rivolgere anche per avere degli aiuti che non siano sempre i soliti medici. Ci sono camici e camici, non tutti i camici sono bianchi, qualche camice è anche colorato, ma servono anche questi.
Io preferisco quelli neri, le famose camici neri.
Anche tu preferisci sempre le
io
camicie
sì,
nere,
capovolti, Franco, capovolti sempre
preferisce
a
sempre
testa
le
giù,
camicie nere a testa in giù. Va bene, signori,
buona giornata a tutti da Giorgio De Rossi,
buona giornata a tutti da Elena Polidori
e da Franco Iepmelli.
Buona giornata!